prossimo è un messaggio condiviso da Claudia. È un messaggio importante, credo, che ci insegna una lezione a tutti noi. Allora, Claudia e Francesco sono i genitori di Penelope e nelle dirette passate abbiamo letto la loro storia. Era una testimonianza di Penelope, 11 anni. Il medico ha prescritto un anno di chemio al ginocchio di Penelope, ma Claudia e Francesco, i genitori, hanno rifiutato il trattamento e hanno confidato in Dio. Hanno pregato per guarigione e adesso, dopo alcuni mesi, la figlia è guarita senza nessun trattamento.
Gloria a Dio.
E lunedì Claudia voleva annunciare il miracolo al medico, che rideva prima all'idea di non fare trattamento. E abbiamo letto la domenica scorsa la sua testimonianza. Le ha detto che domani lunedì vado al medico e l'annuncio che la figlia è guarita.
Così lo poteva anche un po' evangelizzare.
Sì, ma è andato così. Cari fratelli, sono la mamma di Penelope, bimba guarita da Gesù. Lunedì avevo buoni propositi con il suo dottore. Lei sta bene, è guarita, gli esami sono ottimi e volevamo condividere con lui questo miracolo, con il dottore. La reazione del dottore, che si è imbufalito, non ci ha fatto nemmeno parlare, anzi urlava che comunque Penelope doveva prendere questo farmaco, ma senza nessuna motivazione logica o medica. Era un mostro che urlava finché Penelope si è alzata ed è uscita dalla stanza.
Una ragazza saggia.
Non c'era dialogo, ma prepotenza, sembrava un diavolo.
In effetti molti di questi dottori sono posseduti, eh? Navigano nei soldi, c'erano queste ville, villette, la barca, il motoscafo, vivono nelle ricchezze pagato col sangue dei pazienti, eh? E il Signore, se questi qua non si pentano, diventano mezzi missionari, e cioè cominciare a servire anche, non solo succhiare il sangue, ma a servire i pazienti, molti dei quali non hanno soldi, mm-hmm. il Signore lo giudicherà severamente.
Penso alle persone con bambini che non hanno avuto il nostro coraggio di andare contro la loro medicina e di affidarsi a Gesù. Stanno avvelenando i bambini e per il motivo di denaro.
Per il motivo di denaro, brava.
Cosa talmente percepibile che ero schifata e lo denuncerei, ma tanto hanno delle coperture ad alti livelli.
Come tutte le mafie.
Vi prego, genitori, controllate i vostri dottori e pediatri che avvelenano i nostri figli per il denaro. Dimenticavo, quando lui urlava, io dentro di me pregavo e lui si arrabbiava ancora di più. Peccato per lui. Bacioni, Claudia.
Cioè, si arrabbiava di più perché è posseduto questo qua. Capisci? Questo perché i dottori, tanti dottori credono che sono un dio. Capisci? Mi ricordo quando ero all'ospedale, che mi ha fatto dare trasfusione tanti anni fa, questi dottori entravano come erano come un dio che entrava. Cioè, potere di vita e di morte. A questo gli tagliamo una gamba, quell'altro lo operiamo, questo no, questo lascialo morire perché non è il caso di operarlo. Okay. Sono come un dio. Alleluia. Comunque è vero, se le multinazionali li pagano molto ai dottori con commissioni, percentuali. Hanno paura che le masse cominciano a non prendere i vaccini. Perché una delle più grandi mafie nel mondo oggi sono i vaccini. È spinto da tutti, dal nuovo ordine mondiale, perché gli mettono i veleni per la depopolazione mondiale, spinto dai dottori perché vengono la commissione, spinto dalle case farmaceutiche perché guadagnano miliardi, e le povere pecore pagano. E questo è il piano del nuovo ordine mondiale. Per esempio, come in parallelo stanno propagando l'omosessualità nelle scuole dappertutto. Fratellini, io vi dico questo, attenzione, viene presto la pressione, presto arriverà la pressione per il microchip, per il marchio della bestia. Così come spingono adesso le vaccinazioni, spingeranno il marchio della bestia, il microchip. Io credo che all'inizio sembrerà una cosa alla moda, il microchip, finché non prenderà piede e poi le masse, i popoli senza Cristo saranno abbindolati e la maggioranza lo vorranno. A quel punto gli indemoniati come questo dottore si scateneranno e vi saranno delle leggi e vi denunceranno se rifiutate, se rifiuterete Marco 666. Per questo, vai a leggere Geremia 50, guarda, qualche, Geremia 50 e Isaia 48.
Okay.
Perché lo Spirito parla, lo Spirito ci dice: fuggite adesso, fuggite, scappate adesso dalla Babilonia che adesso è l'Europa e il mondo, o il mondo occidentale, una grande Babilonia.
Geremia 50.
Fuggite finché è facile, è ancora relativamente facile fuggire. 50-28, vai, Geremia.
Si ode la voce di quelli che fuggono, che scampano dal paese di Babilonia per annunziare a Sion la vendetta del Signore, del nostro Dio, la vendetta del suo Tempio.
Isaia 48, 20-21.
Uscite da Babilonia, fuggite lontano dai Caldei, con voce gioiosa annunziatelo, proclamatelo, diffondetelo fino alle estremità della terra. Dite: il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe.
Cioè vuol dire andate, mentre fuggite evangelizzate. 21.
Essi non hanno avuto sete quando egli li ha condotti attraverso i deserti. Egli ha fatto scaturire per essi acqua della roccia. Ha spaccato la roccia e ne è collata l'acqua.
Alleluia. Il Signore ha fatto scaturire l'acqua, fratelli, per tutti noi che ci siamo spostati con fede qui in Sud America. Fuggite, fratelli, fuggite, fuggite.
Grazie,
fuggite.
Signore.
Il tempo è adesso. E se non volete venire qua vicino a fratello Giuseppe, andate da un'altra parte, andate a Polo Nord o Polo Sud, ma fuggite. Fuggite, fratelli. Non siamo qui a fare pubblicità a Sud America, siamo qui a dire fuggite dal nuovo ordine mondiale. È il momento di spostarsi, è il momento, perché stanno per cadere i giudizi di Dio. Io sono molto tempo che vi dico che stanno scoppiando le guerre, stanno venendo le guerre, fratelli. Prenderanno i vostri figli,
amen,
e li metteranno a militare, andranno a combattere le guerre di Matteo Renzi, di Merkel, e degli altri che verranno, andranno a combattere le guerre della cupola mafiosa, della comunità europea, gli metteranno le mostrine, una divisa, e diranno: vai a combattere nel nome della pace, e nel nome della giustizia, che Hitler ha cominciato le guerre, e Mussolini, tutto nel nome per il bene dell'Italia. Adesso questo sarà per il bene dell'Europa e per il bene del mondo. Guerra per portare alla pace. Sangue, sofferenze, morti per portare la gioia nel mondo. Come il diavolo sta imbrogliando le povere masse senza Cristo.
Sì.
Angela.
Grazie, Signore. Andiamo alle richieste di preghiera. Le facciamo un po' prima nella diretta, non alla fine, così che i fratelli durante la diretta possono guarire. Ti leggo la lista.
Ok.
Grazie, Signore. Allora, una richiesta da parte di Emanuele, il fratello per il quale abbiamo già pregato, aveva dolori alla bocca, al collo, e ci ha scritto che sto ancora tanto male. Questi dolori alla testa, alla bocca, come vi spiegavo in precedenza, sono sempre più atroci. I dottori non sanno più che fare. Ho danni irreversibili. Solo il Signore mi può salvare. Per favore sostenetemi, ho davvero paura di morire. Un abbraccio, Emanuele.
Alleluia. Io volevo dire una cosa, che abbiamo notato che diversi per i quali abbiamo pregato, e anche taluni che erano guariti, si sono ammalati di nuovo. Il motivo di questo è che questi fratelli, anche se vengono guariti e liberati, tornano poi ai loro vecchi peccati, e che era poi il motivo originale dei loro problemi, che si erano ammalati o divenuti oppressi dal maligno, perché tornano alla vecchia vita, che per parecchi era il motivo originale, perché tutto era cominciato, il motivo iniziale. Quindi per questo avevano cominciato problemi con spiriti maligni, malattie, eccetera. Il Signore ci ha mostrato che è molto importante, se volete mantenere la vostra guarigione, o liberazione, quello che Gesù vi ha dato, di cambiare vita, di iniziare a dare a Dio il posto che si merita nella vostra vita, il primo posto. Va bene? Perché sennò potete perdere quello, la guarigione che avete ricevuto. Per quanto riguarda poi i fratelli che fanno parte della nostra fratellanza, Questo significa anche iniziare a imparare il corso biblico che abbiamo preparato, e per questo vi consigliamo, anche prima che ricevete la preghiera, okay, di cominciare il corso biblico, perché questo, sì, sì. Nelle nostre più grandi speranze, questo corso biblico profetico dovrà insegnarvi a cambiare la vostra vita, essere un uomo nuovo, e iniziare a memorizzare la parola, metterla in pratica, essere un uomo nuovo, essere di più come Gesù. Dammi un paio di scritture, Levitico 26, Apocalisse capitolo 2, perché se non cambiamo la vita è inutile che riceviamo preghiera, perché scoprire da che parte entra l'acqua. Mm-hmm. Se la nave sta affondando, tutto un tratto arriva, i fratelli pregano per te, l'acqua sparisce, la malattia sparisce, il diavolo sparisce, la nave non affonda più, bene. Poi dopo un po' l'acqua comincia a entrare di nuovo e la barca di nuovo comincia a affondare, la malattia è tornata, il maligno è tornato. E dovete scoprire da che parte sta entrando l'acqua che fa affondare la nave. Dio vi ha guarito una volta, ma se non date a bloccare la falla, se non riparate la rottura, l'acqua tornerà di nuovo, la nave affonderà e poi chi lo sa se sarete guariti di nuovo. Guarda lì, Levitico 26, 23 e 24. Levitico 26, sì. 23 e 24.
E se nonostante questi castighi non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resisterete, anche io vi resisterò e vi colpirò 7 volte di più per i vostri peccati.
Quindi non scherziamo col Signore, non scherziamo con la guarigione. Se Gesù ti guarisce, fratello, svegliati. Svegliati. Che non è un assegno in bianco che, ok, mi ha guarito, posso tornare al mio egoismo, posso tornare alla mia televisione, mm-hmm. posso tornare alla mia fidanzata e fidanzato. Niente di male, ma adesso devi mettere Gesù davanti. Posso tornare, adesso mi cambio la macchina, compro mobili, faccio un mutuo. No, caro, no, cara. Tutto diventa secondario quando Gesù ti ha guarito, è liberato dal diavolo. Adesso tu sei debitore a Cristo, sei debitore a Dio, gli devi qualcosa. E quel qualcosa cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato come sopraggiunto. Poi Apocalisse 2, 21 e 22. È un messaggio un po' di sveglia questo.
Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione.
Cioè fornicazione nel nostro caso è qualsiasi peccato che uno possa avere.
Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie.
E questo Nuovo Testamento, Gesù dice, anche se siamo sotto la grazia, però sotto la grazia, chi non si ravvede, il Signore lo può gettare su un letto di dolore. Quindi è vero che tutte le malattie vengono dal diavolo, però a volte vengono dai nostri peccati, e a volte Dio li permette per salvarci dall'inferno, o salvare qualcuno dall'inferno. Quindi Dio permette o addirittura manda una malattia per fermare uno che sta andando all'inferno, fermare uno che sta andando alla distruzione, che sta andando al divorzio, sta andando a un incidente di macchina, una cosa. Allora Dio per fermarlo mette dei freni, a volte la malattia è un freno, rallenta, stai andando troppo veloce e nella direzione sbagliata. Malattia, freno, ferma, rallenta, pensa, digiuna, in ginocchio, rifletti. Guarda Gesù, guarda la parola, cambia la vita, non continuare a fumare, guardare la televisione, drogarti, fare adulterio, trattare la moglie in un modo orribile o il marito, e poi perché Gesù ti ha guarito. Devi cambiare vita, devi diventare un uomo nuovo. Questo è lo scopo del corso biblico, è per uomini nuovi, per donne nuove. Per cambiare la vita, non è solo o sono guarito o finalmente posso tornare alla mia vita egoista meglio di prima, o come sto bene adesso, no caro, perché troveranno, come dice, cos'era, Levitico 26, 24,
vi colpirò 7 volte di più per i vostri peccati.
Questo in parallelo, ha detto Gesù in Matteo 12, 43, 45, dice arriveranno 7 spiriti peggiori. Quindi non scherziamo, quando se il Signore per grazia ci guarisce, attenzione, quella guarigione non è un assegno in bianco, è un campanello e dice per adesso sei stato guarito, ha detto, non peccare più che un male peggiore non ti avvenga, Giovanni 5.
Sì,
va bene?
All'inizio. Infatti sto pensando alla scrittura di Giovanni 8, 31 e 32, dove Gesù dice: se dimorate nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma devi rimanere lì con la parola, dimorare con la parola, allora sarai libero.
Se continuerete nella mia parola.
Perché sennò il diavolo sempre torna, o con la stessa malattia o con una nuova. Il diavolo sempre trova qualcosa di attaccarti. Tu devi rimanere, dimorare nella parola, perseverare. E così sarai protetto, perché la nostra arma contro il diavolo è la parola. È l'unica arma. Quindi dimorare nella parola è la nostra forza.
Lo leggiamo in Giovanni 8.
Sì, Giovanni 8, 31.
31.
Questa è la Diodati. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Ok.
E la Nuova Riveduta dice: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli.
Infatti perseverare è la stessa traduzione dell'inglese, è più esatta. Quindi perseverare, dimorare va bene, ma perseverare, sì. L'inglese dice continuare. Dice
continuare, sì. Sì, amen. Amen.
Vedi, è la... E la parola greca menò, in greco dice, è un verbo primario, dice, vuol dire rimanere in un luogo, in aspettazione, poi vuol dire dimorare, e poi vuol dire anche continuare. Va bene? Rimanere, continuare, rimanere forti e aspettare. E la parola è menò, in inglese è tradotta se continuerete nella mia parola. Quindi se no, se continuiamo nella parola del Signore, e allora,
amen, amen.
Se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù sta dicendo che per conoscere la verità dobbiamo continuare, dimorare, perseverare, andare avanti nella sua parola. Se no rimaniamo, diventiamo delle mummie sedute su una sedia a ripetere preghiere di pappagallo. Dobbiamo continuare nella parola. Il bambino che non cresce diventa handicappato e le chiese sono piene di handicappati che non vogliono crescere. Chi cresce? Gli islamici, il diavolo, i demoni, il male, i politici, gli omosessuali, le lesbiche, i cristiani, morti, stramorti, mummie, sedute a ripetere come pappagalli, nella stragrande maggioranza. Grazie a Dio per quelli che invece, quei pochi che si muovono. Amen.
Sì, amen.
Alleluia. Angela.
Allora, preghiamo per Emanuele, per i dolori alla bocca, alla testa. Poi un'altra preghiera per Alessandro. Guarigione definitiva dalla depressione e dalla dipendenza di alcuni psicofarmaci che bloccano la mia volontà al 100%, in modo da poter veramente e pienamente evangelizzare e concentrare la mia vita sul Signore per gli altri. Vi amo tutti, siate benedetti.
E questo è un circolo vizioso. Sto fratello in depressione prende i farmaci, no? Psicofarmaci che sono diabolici, no? Cioè la psiche cos'è? È la mente.
Sì.
Cioè la psiche è la parola che i psicologi usano per tradurre spirito. Nella Bibbia la parola psiche è spirito.
Oh, wow.
Quindi psicofarmaci vuol dire farmaci spirituali, vuol dire. Non prendeteli. Quindi è un circolo vizioso, no? Cioè è in depressione e prende questi farmaci spirituali. Perché la depressione non è una cosa fisica, è una cosa psicologica. Che nella Bibbia si dice spirituale, cioè praticamente stanno cercando di controllare il diavolo e non ci riescono. Che un giorno uno prende la pillola e ti butti giù dalla finestra.
Uh-huh.
Allora cosa fare? Beh, il fratello Alessandro, sei in un ciclo vizioso, cosa devi fare? Devi spezzare il ciclo vizioso. Quindi perché, vedi, tu hai sbagliato quando eri in depressione a prendere psicofarmaci. Sei in depressione perché non seguivi Gesù, perché non amavi Dio, non amavi il fratello, non seguivi Gesù, non andavi per tutto il mondo a dare la salvezza ai perduti. Quindi tutti quelli che non ubbidiscono, praticano la parola di Dio, sono in depressione. o sono in depressione, o sono in egoismo, o sono posseduti, o sono oppressi, o sono divorziati, o stanno per divorziare, o divorzieranno, o sono ammalati, o diventeranno ammalati. Perché la protezione che Dio ha creato è l'ubbidienza alla sua parola. Questo è il modo di uscire dalla depressione. Vai a cercare uno più depresso di te, uno che vuole suicidarsi, uno che crede che il suo Dio è il denaro, e evangelizza, dagli l'amore di Gesù. Mentre gli dai l'amore, ecco che l'amore entrerà in te. Io quante volte sono andato a evangelizzare, mi trovo in situazioni circondato di fratelli che erano al di sotto di ispiranti, al di sotto di che allegria. Ero in situazioni che a volte erano negative, non sono stato sempre circondato da una famiglia come c'è adesso, che è una famiglia meravigliosa. Ho dovuto lottare, sputare sangue. Va bene, ma il mio amore per Gesù, la mattina mi diceva vai a evangelizzare. Prendevo un pacco di volantini e andavo fuori. Andavo a volte in librerie evangeliche, compravo questi evangelini di Giovanni in una tasca, qualche Nuovo Testamento, pochi costavano cari, i Nuovi Testamenti, e mentre evangelizzavo li distribuivo. Gli mettevo in mano a volte un Nuovo Testamento e dicevo quanto costa? Guarda, il costo è tot, ci può dare un po' di più per la missione, Dio ti benedica, che devo anche prendere l'autobus, devo anche mangiare. Capisci? Quindi imparate a far questo. Costa tanto, ma se puoi dare qualcosa per la missione. Oggi sai, è scandalo, se chiedi un'offerta, il Vangelo è gratis. Non, tu stai vendendo il Vangelo, ma digli al diavolo di stare zitto. Mm. Ok, questo è come il Vangelo, sto vendendo il Vangelo. Ti ricordi quell'evangelista che aveva la radio e c'era questi passerottini, questi pappagalli che pregavano per lui? Fratello, dici cosa hai bisogno che vogliamo pregare per un anno.
Sì, era il direttore della radio, era una radio cristiana. E abbiamo predicato lì per 8 mesi, sul tempo della fine.
Europa orientale?
Sì, e la radio apparteneva a diverse chiese di diverse religioni e tutti...
Facevano una gara a non finanziarla.
Tutti, in teoria, sostenevano questa radio per tenerla aperta, perché era una radio interdenominazionale, così. Ci ha raccontato questa storia che alcune donne anziane di una certa chiesa hanno chiesto al direttore...
Che credevano nella preghiera fortemente.
Che hanno detto al direttore, la tua radio è veramente un incoraggiamento, è una benedizione per questa zona e stiamo pregando tutti i giorni per la tua radio. Ma facci sapere per cosa pregare.
Esattamente per cosa pregare.
Per cosa pregare. E il direttore ha risposto...
E tante volte gli diceva... No, è andato avanti per un anno questa storia. Gli diceva, prega per le pecorelle, prega per le anime e prega contro le... Ah sì, fratello, preghiamo.
Sì.
Poi si è messo scocciato dopo un
poi
anno.
Ha detto smettete di pregare e mandate un'offerta.
Mandate soldi, qualche qui c'è, non abbiamo, non abbiamo soldi per l'affitto, non posso comprare un microfono.
Sì.
Andiamo avanti.
Ok, continuo la richiesta. Allora, Celeste chiede preghiera per ricevere lo Spirito Santo. E poi da parte di Simona, ci scrive dalla Svizzera, preghiera per la mia gamba sinistra, dovrei operarla da tanto, ma non sanno cosa ho esattamente. Sono 3-4 anni che ho un tipo di ciste che va fino dentro a una vena con il sangue dentro, quindi preghiera per la guarigione interiore e esteriore. E Simona dice, in luglio da una signora che ha un salone di parrucchiere cosmetici, avevo fatto ingrandire un po' le mie piccolissime labbra con delle punturine di acido ialuronico. Dopo, tramite l'ospedale, mi hanno messo nel tubo di risonanza magnetica per vedere cosa ho alla gamba, facendomi nel braccio e nella vena una puntura con un liquido di contrasto per vedere se la ciste o quello che è nella gamba sinistra riscontra qualche allergia. Dopo ho ricevuto uno sfogo bianco di bolle, fruncoli strani.
Foruncoli.
Fruncoli strani nella parte destra del viso e sul dorso uno sfogo rosso e la pelle secca e vecchia. Avevo sempre sete e le labbra secchissime. Io penso che questa puntura di liquido al braccio abbia fatto sì che aggredisse le mie labbra. spero guarisco presto. E poi anche il fidanzato di Simona, Benedetto, sta chiedendo preghiera per liberazione dalla droga. E speriamo che ci seguano entrambi oggi per la preghiera.
Amen. E può essere che sia questo demone della droga che sta attaccando anche te, che la droga è un demone. E cos'è che aveva questa sorella sulla parte destra del viso? Uno sfogo,
allora,
rosso?
Un problema è la gamba, un tipo di ciste, e poi le labbra, che ha fatto un intervento, sembra un parrucchiere.
Un salone di parrucchiere cosmetici che aveva fatto ingrandire un po' le mie piccole labbra.
Sì.
Con delle punture di acido ialuronico. Cari fratelli, voi vi mettete nelle mani dei saloni di bellezza, cosmetici, e poi pagate il prezzo, perché cioè per allargare le labbra, vabbè, cioè, secondo me sbagliate a fare queste cose. Ci sono donne che sono morte per farsi ingrandire il seno, per farsi ingrandire il di dietro e questo, quell'altro, e sono morte. Okay. Chi si è fatto la plastica facciale, silicone qui, silicone là, e sono morti di qua. Senti, è triste. Purtroppo vivete in un mondo che la gente guarda solo all'esteriore. Sorelle che hanno avuto problemi con l'anoressia perché devono essere snelle, se gli uomini non le guardavano. Ma secondo me state sbagliando tutti quanti. Adesso pregheremo per la guarigione, però secondo me qui la cosa è spirituale. Tu hai cercato una perfezione nella carne, quando invece la perfezione deve essere nello spirito.
Sì, cioè, è vero.
Gesù non è andato a farsi la plastica facciale così che le donne lo guardassero. Cioè, secondo me state sbagliando tutti quanti voi che fate queste stupidaggini. Quindi qui la preghiera non è di guarigione, è di liberazione. Dovete liberarvi da questi spiriti del diavolo che vi ingannano, facendovi credere che se avete le labbra più grandi o il seno più grande, gli uomini vi guarderanno di più. Sbagliate di grosso. La vera bellezza è nel cuore, è nell'anima, è nell'umiltà, è nell'amore, è nel Vangelo. E dobbiamo assomigliare a Cristo, non a quelle attrici di Hollywood.
Sì.
Va bene, adesso. E poi tuo fidanzato c'ha problemi di droga.
Sì.
Preghiera per la sua liberazione. Bisogna vedere perché si droga questo qua. Com'è che è entrato il diavolo? Cioè, non si può liberare uno dalla droga così. Bisogna vedere la radice. Si droga perché? Perché è egoista? Perché non vuole lavorare? Quando io evangelizzo drogati scopro perché si drogano. E quello che faccio domande: come vivi, con chi vivi, quando ho cominciato a drogarti? Di solito cominci a drogarsi perché fare una vita egoista, una vita senza Gesù, senza Dio, senza Vangelo, senza Bibbia. Non è questione di chi ha la colpa, questi sono i motivi. La colpa dei genitori, dei figli, questo non ha nessuna importanza. Tutti siamo passati per un mondo che abbiamo fatto sbagli, abbiamo fatto errori, abbiamo fatto cose orribili.
Amen.
Ma parliamo della soluzione, parliamo di cosa fare. Quindi perché ti droghi? E non è mica puoi dire: ah, perché mio padre mi picchiava, mia madre era una donna così, mio padre era adulto. Cosa c'entra questo? Non puoi dare la colpa ai genitori. Va bene. Ezechiele 18 dice: i genitori non devono pagare per i peccati dei figli, i figli non devono pagare per i peccati dei genitori. Questa cosa generazionale. Preghi Gesù al di sopra anche del generazionalismo. Va bene? Adesso pregheremo, ma pregherò più che pregare per queste cose, pregherò per lo Spirito, che voi vi date il cuore a Gesù, che voi digiunate, pregate e vi liberate quegli spiriti del diavolo che vi attaccano e che voi li fate entrare.
Amen.
Il problema non è la colpa del diavolo, il problema è la colpa nostra quando facciamo entrare. Va bene, l'adultero bussa alla porta, ma se la donna apre la porta è colpa della donna. Gesù ha detto: è inevitabile che i peccati avvengano, ma guai coloro attraverso i quali avvengono. Va bene, adesso state pagando per i peccati spirituali. C'è il perdono, però dovete andare da Gesù, digiunare, pregare, Va bene, e dovete pregare: Gesù, prima di guarire i miei mali fisici, prima di togliermi la droga, Gesù, aiutami a dare il mio cuore a te, aiutami a dedicarmi a te, aiutami a essere un tuo discepolo, aiutami a servirti, cambi la mia vita, dovrò lavorare, avere uno stipendio, tutto, ma sarà dedicato a te, tu verrai prima del mio lavoro, prima del mio stipendio, prima del mio amore per i soldi, prima del mio amore per la moto, per la macchina, per i vestiti, per la televisione, prima vieni tu, Gesù.
Amen.
Se non fate questo, io non pregherei neanche per voi. Va bene? Adesso pregherò, ma la mia preghiera non vale niente se voi non fate questo. Fate lo stesso, vale per tutti gli altri.
Infatti,
voglio tutti dire... gli altri, ho detto all'inizio, se noi non ci convertiamo, non cambiamo il cuore, tutte queste preghiere per le malattie è tempo sprecato. Io prego, ma non servirà a niente. Infatti, le persone che vengono guarite perché hanno un cambiamento spirituale, il problema è che poi tornano al vomito, tornano alla pozzanghera, tornano al loro vecchio io, tornano ai vecchi peccati. Si sono dimenticati che nel momento della guarigione si erano dati a Gesù e poi tornano al diavolo, tornano ai maiali del mondo. Va bene, e questo è che le malattie ritornano.
Abbiamo fatto tempo fa una preghiera in Skype con Benedetto e anche Simona, specialmente per Benedetto, per liberazione dalla droga, per ricevere la salvezza. E lui, Dio la benedica, sì, ha aperto il suo cuore, però è ricaduto adesso nella droga. E quindi credo che la scrittura che abbiamo citato prima in Giovanni 8 si applica a questi fratelli. Perseverate nella mia parola e sarete liberi. Non perseverate nella mia parola, non sarete liberi. Il diavolo vi attacca. Quindi dipende da voi, fratelli, perché tutte le preghiere che facciamo non avranno nessuna
efficacia
se voi non vi alzate e camminate con Gesù. E come abbiamo detto prima nel messaggio di oggi, quando dovete fare qualcosa, prima chiedete a Gesù, prima di fare ingrandire le labbra, pregate e chiedete a Gesù: è la tua volontà che faccio questo o sarà peggio dopo? Questo risolverà i miei problemi? E fate la volontà di Dio e non quello che voi volete e credete nella carne, perché così la vita non cambia. E andate avanti sempre con problemi, sempre con problemi. Ma dovete decidere tu, Simona, e anche tu, Benedetto, di mettere Gesù sul primo posto in tutte le vostre decisioni. E così vedrete la benedizione del Signore.
Sì, è quello che diciamo a voi, diciamo a tutti. Va bene? Abbiamo Levitico 26, abbiamo letto 23. Se nonostante questi castighi non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resisterete, cioè vi sta dicendo, col vostro modo di vivere mi state resistendo. Anche io vi resisterò e vi colpirò 7 volte di più per i vostri peccati. E questo è il motivo che le chiese sono piene di ammalati, perché sono piene di disubbidienti. Il motivo delle malattie non va ricercato nel diavolo. E il diavolo? No, non è il diavolo, è la nostra disobbedienza, che in misure diverse siamo ammalati, in misure diverse non stiamo crescendo, va bene? Quindi non sempre, ma a volte la malattia dipende dai nostri peccati, non sempre, va bene?
Sì, sì, sì.
Va bene, che nella Bibbia c'era gente che era ammalata come il profeta Eliseo e non era per i suoi peccati, va bene? Quindi non neanche si può generalizzare, però controllare innanzitutto al peccato, vedere se... ci sono però il peccato la gente non capisce cosa vuol dire, penso che okay, non fumare, no, il peccato innanzitutto è la nostra disobbedienza al Signore, questo è il peccato. Il peccato non è adulterio, rubare, ammazzare, no, questa è solo una conseguenza, la radice è disobbedienza al Signore. Sì, tu non ammazzi, non rubi, non fai questo, non fai quello, e sei un perfetto fariseo. Giusto, paghi la decima, bravo, bravissimo, paghi la decima, tutto, va in chiesa, ottimo. Ma sei un fariseo, se non obbedisci ai comandamenti. Il primo è di amare il Signore, amare i fratelli. Per questo la gente che non evangelizza non sta amando i fratelli, perché come fai a amare un perduto se non gli dà il Vangelo? Quindi chi non evangelizza non ama Dio, non ama il suo prossimo, perché se amasse il suo prossimo lo evangelizzerebbe.
Sì.
Allora, che altro hai?
Allora,
quindi
avanti.
Fratelli, per cortesia, attenzione, questa oggi è una chiamata a pentimento. Prima di chiamata a guarigione è chiamata a pentimento. Non dovreste neanche chiedere la guarigione se prima non vi pentite dei peccati spirituali. Ok? Perché tanto poi torna, il diavolo torna, sette spiriti peggio di prima. Quindi perdete il mio tempo e il vostro tempo e il tempo di Dio. È inutile che chieda a Dio guarisci e poi torniamo dal diavolo, torniamo ai peccati. Prossima.
Prossimo da parte di Ivo, che sta soffrendo di tumore di quarto grado alla prostata con metastasi ossee. A un livello così avanzato della malattia, i medici hanno espressamente escluso la possibilità di operazione.
Bene, quindi sei in un'ottima condizione, è una meravigliosa condizione, sia fratello. Sei nella perfetta condizione di un miracolo.
Sì.
Che è bello quando la malattia è inguaribile.
Amen. Grazie, che, Signore.
Che è meraviglioso quando il Signore, solo il Signore. Vabbè che non è che possiamo aspettare un cancro, un tumore per pregare. È pregare per il più piccolo mal di testa, la più piccola ferita, allenarsi nel poco, essere fedeli nel poco. E poi quando arriverà un cancro, un diavolo cancerogeno, un diavolo tumorale o qualunque altra specie di diavolo, siamo addestrati a colpirlo con la spada. Amen?
Amen.
Bene, io adesso voglio credere in Gesù che sta prostata e questa metastasi ossea del diavolo, così avanzata che i dottori neanche la toccano, sia guarita oggi, alleluia.
Amen.
Grazie Gesù, ti sgrido.
Grazie,
Satana, nel nome,
Signore,
di Gesù Cristo.
Grazie Gesù.
Cos'è Ivo, suo fratello?
Sì, Ivo.
Va bene, e ricordate i messaggi che vi ho dato, la guarigione è nello spirito, è nel nostro cuore, amen.
Amen.
Andiamo.
Gaia, liberazione da tutte le pratiche New Age che ho incontrato nel mio cammino dopo essere stata delusa dal lungo cammino carismatico e prima quando avevo l'anoressia.
Delusa dalle religioni, è andata New Age. Prossimo.
Eugenia e anche le figlie di Eugenia, Nicoletta e Patrizia. Nicoletta scrive: 20 anni fa trovammo nella nostra casa, nascosti dietro un mobile, dei voodoo e all'interno i capelli biondi di mia mamma. Ce n'erano anche uno per me e mia sorella. Certo, era qualcuno che frequentava la nostra casa. Ora non abitiamo più lì. E pensiamo anche di sapere chi è. Una donna, tra virgolette, amica di famiglia, se così si può dire, che era invaghita di mio padre. E dopo questo sono successi un sacco di disastri nella famiglia. Chiediamo preghiera che il Signore liberi del tutto mia mamma Eugenia, di 73 anni, dal diavolo e da questa maledizione che le hanno tirato addosso. Così che venga liberata e protetta nel suo corpo, nella sua salute, nella sua anima, nella sua vita e nelle sue finanze. E anche di notte non venga più disturbata né dal diavolo né dai demoni.
Amen. Alleluia. Hai capito la storia qua?
Sì.
Quindi qui il vostro problema è stato mancanza di discernimento. Vedi, sempre che i fratelli non crescono nel Signore, non crescono nella parola, noi in nostra casa non facciamo venire queste streghe. Infatti siamo molto privati perché abbiamo avuto brutte esperienze con falsi fratelli e allora cerchiamo di proteggere. Poi abbiamo 6 bambini qua, non vogliamo. Grazie a Dio per i fratelli veri, amen.
Amen.
Che
amen.
La stragrande maggioranza i fratelli sono veri, però c'è stata qualche piccola strega, stregone che ci ha dato fastidio, per
sì.
Cui siamo molto, molto privacy, va bene? La gente si offende, mandaci le foto così mi fai voodoo. E vuole mia foto così mi fai voodoo. Vuoi anche una ciocca di capelli? Uno mi ha scritto, fa, ma tu c'è qualcosa arrabbiato che io non pubblico le mie foto e non do tutte le mie informazioni, carte d'identità, passaporti, nomi, cognomi. Bravo, bravo. Così vai dall'anticristo, nell'ordine mondiale, dici, ehi, eccolo qua, andate a prenderlo. Mi possono prendere, mi possono anche martirizzare, ma gli darò filo da torcere e non gliela darò così facile. Quindi vi consiglio a voi, Eugenia, figlie, Nicoletta e Patrizia, di fare quello che facciamo noi, siate più privati. Non fate entrare gente in casa invaghiti del vostro padre. Una donna invaghita che gli faceva voodoo, che tagliava i capelli, come fate entrare queste streghe? Innanzitutto avete fatto entrare perché a voi vi manca discernimento, siete scarsi di discernimento e questo è colpa vostra. Non sto condannandovi, Però, fratelli, se non crescete nel Vangelo, se non crescete in Gesù, il vostro discernimento non sale. Il mio discernimento per discernere le streghe, anche al telefono, il Signore ci fa discernere i falsi fratelli anche al telefono, anche in Skype. Al Skype comprendiamo quando un fratello è falso, capito? E come si è sviluppato questo nostro discernimento? Andavamo a evangelizzare, andavamo a aiutare i posseduti, andavamo a aiutare quelli che erano posseduti da spiriti, succubi dalle streghe, andando a evangelizzare, tu ti ricorderai, Angela, tu eri con noi quando...
Sì.
Mi ricordo, abbiamo avuto un'esplosione di discernimento. Al telefono...
Comincia a discernere gli spiriti.
Al telefono sapevamo quando era una strega,
sì.
Perché le streghe ci telefonavano spesso, perché mettevamo annunci sul giornale contro di loro. Sono del diavolo, non ci andate. Il nostro telefono è qui, chiamate noi. Ci chiamano, quanto fate pagare? Quanto costa? Perché sai, tu telefoni le streghe e ti dicono prima fai il conto in banca e poi io ti libero, capito? E noi ci telefoniamo, quanto costa? Quanto mi costerà? E dice, ma pagato col sangue di Gesù. Sì, sì, ma c'è da dare qualcosa. Ma ha già dato Gesù sulla croce. E le streghe furiose.
Sì, sì, sì.
E allora al telefono, a casa nostra abbiamo mai portati queste pecorelle. E quindi al telefono dovevamo discernere chi era, qual era il ratone, il ratto,
sì, sì, sì.
La ratta. E dice, ah, io voglio incontrarvi, cerco la verità, cerco la luce. Sì, 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 dimmi di più, poi continua a parlare. Sì, io voglio Vangelo, voglio incontrarvi. E magari potevano anche ucciderci questi qua, questo è un po' seduto dal diavolo. E dovevamo assolutamente discernere. E allora quello che facevamo, gli chiedevamo, parlami di te. Sì, cosa volete sapere voi? Ma voglio farlo di persona. Sì, sì, vedremo. Comincia. No, è solo di persona. No, guarda qua, o mi spieghi adesso, sennò siamo molto occupati, noi moltissimo occupati. Mm-hmm. E allora facciamo domande. Una domanda semplice era, com'è che tu sei nata di nuovo? Sei cristiano? Sì, sono cristiano. Sì, sì, sono cristiano. Cioè, ah sì, com'è stata la tua esperienza con Gesù? E lì si perdono.
Devono inventare una storia?
Sì, però tu che sei nata di nuovo, tu sai, senti la puzza di un rattone che
sì,
non è nato di nuovo,
sì,
no?
Sì, sì. Quando cerca di sembrare spirituale, ma non c'entra niente con Gesù, ti rendi conto subito.
Sì, e per telefono ci maledicevano. Ah, voi, ho capito, volete solo soldi dalla gente. No, veramente no, non è così. Sì, voi siete imbroglioni, dici, ma di tutti i colori abbiamo sentito. No, perché te imbrogliate, ci stiamo dando a Gesù, dove è l'imbroglio? Sì, voi fate finta di predicare Gesù, ma voi poi chiedete soldi. Noi chiediamo soldi.
No, non hanno mai pagato quelli, mai.
Mai pagato,
no, no.
Mai. Infatti, non abbiamo, ti ricordi? Non abbiamo neanche chiesto un'offerta.
No. Erano okay. Persone veramente disperate.
Esatto. Però i fratelli alla radio, che non sono posseduti, possiamo chiedergli un'offerta, no?
Amen, sì.
Certo. E adesso tu gli hai, prepara il cappello.
Ok.
Per cortesia. Allora, dove eravamo?
Eravamo alla richiesta di Nicoletta, Patrizia, liberazione per Eugenia, la mamma.
Ok, Angela, perché gli dai il messaggio di quella famiglia, sai che abbiamo detto, olio dappertutto, oliare tutto, ti ricordi o lo dico io?
No, lo dici tu.
Brava.
Lo dici tu.
Che la zaroncella la mia.
Ok, lo dico io, va bene.
No, io posso, se non ti ricordi, vabbè, io ti aiuto, comincia, dai.
Allora, il messaggio che abbiamo dato anche a Francesca la settimana scorsa, lei è liberata ed è felice. Era di pregare in ogni stanza della casa, anche nei bagni, nelle tutte stanze piccole, pregare che il Signore riempie tutte le stanze con il suo Spirito Santo, con la sua presenza, e di allontanare qualsiasi male, qualsiasi diavolo.
Andare di stanza in stanza,
sì.
Con l'olio
ungere,
in mano.
Sì, e di ungere le porte, ecco. E le finestre con olio.
Prima pregare, Gesù, quest'olio rappresenta il tuo Spirito Santo, ungi quest'olio, benedici quest'olio.
Mm-hmm.
E poi, ecco, capito? Vai
sì.
Avanti.
E poi pregare in ogni stanza, ungendo con olio le porte e le finestre. Ma a parte tutto questo...
Il solaio... La cantina, le scale fuori dalla casa, il giardino,
anche,
il cancello
sì.
Del giardino,
sì. La macchina.
Ovunque che il diavolo può darvi fastidio e può arrivare un po' seduto, scalmanato a darvi fastidio. Il campanello dove la gente suona, olio.
Amen.
Poi?
E a parte questo, che non è una formula magica sufficiente fare questo e basta, a parte questo tutti i giorni dedicarsi al Signore nella famiglia, pregare insieme, leggere la parola insieme e cominciare un cammino giornaliero con Gesù e vedrete che il diavolo non si avvicina.
Oh, brava Angie, mi piace questa, bravissima. Sei una discepola coi fiocchi.
Thank you, grazie.
Eccellente.
Ma cosa ho detto?
Hai detto una cosa bellissima.
Okay.
Hai detto cominciate a farlo ogni giorno con Gesù. No? Non andate a dormire che ha messo l'olio magico.
Sì.
Non è l'olio magico, capito? No. E ogni giorno con Gesù leggere la parola, cercare il Signore in ginocchio nel vostro cuore. In ginocchio, anche sulle vostre ginocchia, sulle ossa.
Amen.
Cercare Gesù nella vostra casa, unirvi quelli che credono in Gesù, tutti quelli che non sono falsi cristiani o veri religiosi, quelli che credono veramente, unirvi una volta al giorno almeno. Quando mangiate, Bibbia sotto mano, spalancare. Ma io non so cosa leggere, attacca dal Nuovo Testamento, Matteo capitolo 1 fino a Apocalisse 22. Ogni giorno un capitolo o due o tre, minimo uno senza massimo.
Grazie.
Va bene? Cacciare il diavolo, cominciare con la preghiera, finito. Noi facciamo così qua.
Gloria.
Alleluia?
Sì, gloria a Dio, grazie.
Oh, fate così e poi mi farete sapere che fine hanno fatto quei diavoli che vi attaccano.
Amen.
E le maledizioni di questa donna qui che è invaghita del papà, mandategliele indietro. Signora, rimanda le maledizioni a questa strega, il suo voodoo. Non è il caso di perdonare i nemici, di amare quelli che vi odiano, benedire chi vi maledice. No, è il caso di maledire chi vi maledice, attaccare chi vi attacca.
Infatti questo è successo 20 anni fa e nel frattempo il padre è morto.
E il fratello è morto? È morto il padre?
Sì, sì, sì.
Dov'è Paolo lì che litigava con, chi era, Atti 13 o 14, Paolo va lì da quel console, c'era, chi era, vuoi leggerlo?
Atti 13?
Atti 13 o 14, lì quando lui maledice il mago, figlio del diavolo.
Elima.
Elima, sì. Me lo trovi per cortesia, allora. Perché sennò... Dicono, fratello Giuseppe non ha abbastanza amore, lui non ama il diavolo, non ama le streghe, non ama quelli che fanno il voodoo, non ama quella donna che ha fatto morire nostro padre, o il padre di questa donna, o il padre di questa famiglia. No, li odio con tutto il mio cuore. Salmo 139, cosa dice Angela?
Li odio con un odio perfetto.
Esatto, no, io non odio io quelli che ti odiano, Signore, certo, li odio con odio perfetto. Io, fratello Giuseppe, non è famoso per il suo amore verso il diavolo, non è famoso per il suo amore per i farisei, non è famoso per benedire quelli che ci maledicono e che sanno che ci sta a me. Cioè, puoi benedire chi ti maledice, però a una condizione che sia ignorante. Se lui è ignorante, lo benedico. Ma uno che sa, che fa voodoo, che fa quello, sa. Quello lì, uno stregone, non si benedice. Si rimanda le maledizioni indietro. L'hai trovato?
Sì.
Ok, guarda, citalo perché sennò qualcuno mi scrive «Fratel Giuseppe, non hai abbastanza amore per il diavolo». Non ce l'ho e non lo voglio avere. E neanche per i suoi discepoli lo voglio avere. Vai.
Atti 13, verso 6. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, di nome Bar Gesù.
Ok, vediamo come Paolo ha amato questo falso profeta. Hai perso?
No, sì. Il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio. Ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede.
Allora Paolo cosa ha fatto? Oh, amiamo questo nemico,
allora,
porgiamo l'altra guancia, benediciamo chi ci maledice.
No.
Svegliarsi, fratelli, che qui mi sa che c'è qualcuno che dorme qua.
Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: O uomo pieno d'ogni frode e d'ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, la mano del Signore è su di te, e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole. In quell'istante, oscurità e tenebre piombarono su di lui, e andando qua e là, cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore.
Riferimento?
Fino a 12, da 6 a 12.
Capitolo.
Atti capitolo 13.
Non dimenticare il capitolo.
Atti 13.
Atti 13, l'inizio.
Da 6 a 12.
Atti 13, 6. Sì. Questa scrittura è per quelli che dicono che dobbiamo amare i nemici. Gli amici puoi amare quelli che non capiscono niente, gli ignoranti, i fessi, va bene? Quelli che crocifiggono Gesù che non sanno che stanno facendo, va bene? Quello, oh, scendi dalla croce, se sei capace, quelli sono ignoranti, quelli li benediciamo nella loro ignoranza. Ma uno che fa voodoo...
I nemici del Signore.
Dagli il suo voodoo sulla sua testa, sulla sua zucca, rimandaglielo indietro, prendi il tuo voodoo, patapum, sulla testa, va bene?
Sì,
spiritualmente parlando, sempre gentili, logico, ci mancherebbe altro, gentili lo siamo, no? Allora, avete capito, fratelli, qua, io mi arrabbio a vedere questa donna, viene lì, invaghita del padre, maledice tutti, poi il padre lo fa morire, guarda, va buttatela fuori, buttatela giù per le scale, che stia attenta a non cadere.
Grazie Gesù.
Allora adesso preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Angela,
oggi
c'è una sacca piena di
sì. Da parte di Roberto ci ha scritto stamattina, prima della diretta. Vi scrivo per chiedervi preghiera per me di guarigione. Purtroppo a metà luglio sono caduto col motore e mi hanno portato in ospedale. Dopo accertamenti mi hanno detto che mi sono rotto il femore destro vicino all'anca e mi hanno operato. Mi hanno rimesso il mio pezzo di osso con 4 viti. Dopo 3 mesi l'osso non si è attaccato bene e inoltre una vite si è allentata e ho perso anche il lavoro, visto che in queste condizioni non posso lavorare. Pregate per me per la guarigione completa.
Io voglio pregare che sto fratello, il Signore, lo fa diventare più forte di prima, che si trova un lavoro meglio di prima, e che questi egoisti che l'hanno licenziato, che non abbia bisogno di loro, nel nome di Gesù Cristo. Avanti, Roberto, siamo con te, forza.
Amen, amen.
Com'è che si è spaccato questo qui?
In luglio è caduto col motore.
Con la moto.
La moto?
Sì, la moto.
Ah, hai tanti incidenti con la moto.
Ma insomma, è proibita nella nostra chiesa guidare la moto. Quindi tu evidentemente non fai parte della nostra chiesa, Roberto. Perché se riparte la nostra chiesa, tu la moto non dovevi averla. Ci sono tanti fratelli che sono nuovi, che ci conoscono anche da anni, però non hanno mai deciso di entrare nella nostra chiesa. Vi amiamo, però un fratello che fa parte della nostra chiesa deve obbedire a quello che insegniamo. Se no trovatevi un'altra chiesa che vi fanno fare quello che volete. Nella nostra chiesa le moto non sono permesse. Spiace? Le moto sono scomunicate. E se volete trattenervi la moto, però non potete far parte della nostra chiesa. Va bene?
Sì,
vi diamo
un po'
di tempo, qualche settimana, ma le moto sono scomunicate. Mi dispiace, abbiamo regole. A casa nostra non ci sono moto e non le vogliamo, capisci? E l'unica cosa, noi mettiamo in moto il diavolo che se ne va da un'altra parte. Niente
Amen.
Moto, va bene?
Amen.
Quindi Roberto, se tu ascolti il pastore qua, l'anziano, il fratellino Giuseppe, la moto te la devi eliminare, altrimenti ti rispettiamo come fratello di un'altra chiesa. D'accordo? Ti voglio bene, Roberto. Nel caso vuoi accettare questa direttiva, questo messaggio, questo consiglio, come vuoi chiamarlo, e allora venditi la moto, se no dagli fuoco, un fiammifero, e lo sacrifichi sull'altare. E se vuoi venderlo, vendilo, però prega che con il prossimo disgraziato che la compra non fa la fine tua. Viti contro viti, 4 viti, l'osso che non si attacca. Se tu sta moto la rimandavi al diavolo da chi viene, queste cose non sarebbero successe. Sì, succede un incidente anche con le macchine, Va bene, però la macchina più o meno, insomma, bene o male, ti mette la cintura, hai una certa protezione. La moto, se è un fessacchiotto, se, seduto lì, se è come un uovo seduto su una pallottola che viaggia, 100 all'ora, 120 all'ora, c'è chi va a 150. No, assolutamente no. Ti voglio bene, Roberto, non ti offendere. Non ti offendi, ti voglio bene, ma adesso pregherò per la guarigione.
Amen, amen.
Però io ti suggerisco, prima prega che Gesù ti libera dallo spirito del diavolo che ti fa amare la moto. Che se ami, magari tu, c'ha famiglia, c'ha figli questa. Ok,
Non mi
se
ricordo.
tu hai figli così, oppure se hai un figlio, insomma c'è una famiglia intorno a te e stanno soffrendo per colpa tua. È colpa tua, fratello. Devi pentirti. Tua famiglia sta soffrendo perché tu hai sbagliato. Non ho sbagliato a guidare oppure un pazzo ti è venuto addosso, no, hai sbagliato andare in moto. Se tu fossi andato in macchina con una bella cintura come faccio io, messa, va bene, e guidi, noi in autostrada non andiamo più di 100, se fa un sorpasso 105, 110, poi cerco di andare a 100, non cerco di superare tutti gli auto, tutti i camion, tranquillo, 100 no, oppure 95. E noi, vero Angela, noi siamo lì,
Sì.
chiacchieriamo, registriamo messaggi per le pecorelle, ci godiamo la vita,
Sì, è vero.
parliamo di Gesù. Cosa vuoi andare a 120, 140, 160? Cioè, va bene? Per cosa? Tutto teso, non puoi fare uno sbaglio perché sei morto. Andiamo avanti per cortesia.
Ok. Un'altra richiesta di preghiera da parte di Rosa. Una malattia batterica alla gamba sinistra. E poi alcune richieste che sono arrivate via email. 10 minuti fa Raluca ci ha scritto una preghiera per me, per lo Spirito Santo e crescere sempre nella sua volontà, fino alla fine dei miei giorni.
Ok, questa è una bella preghiera. Preghiamo per Rosa, che Dio uccida questi batteri. Batteri, vi comandiamo di morire adesso. C'è
Amen.
altro?
C'era Luca e poi c'è un'altra sorella che ha scritto proprio adesso, Michela. Preghiera, ho una infermità da più di 30 anni, bulimia e anoressia. Voglio appropriarsi di ciò che Gesù ha fatto per me sulla croce.
Voglio appropriarmi.
Sì. Quindi guarigione di questa infermità da più di 30 anni,
Cos'è che c'ha?
bulimia e anoressia.
Bulimia, mi penso che diventi grassa, no?
Bulimia è che non puoi smettere di mangiare, devi mangiare sempre. Anoressia al
Ma
contrario.
quello è il contrario.
Sì.
Quindi sono due demoni, uno opposto al. Comunque, quello che è, insomma, di diavoli si tratta. Allora.
Roberto ti scrive riguardo alla moto, ha scritto
Speriamo che non
adesso.
si offesi, io ti voglio bene,
No,
Roberto.
dice,
Ti
voglio
voglio
dirvi
bene.
che la moto l'ho già venduta.
Oh, bravo Roberto, adesso io prego con doppio cuore. Bravo Roberto, ti voglio bene, non ti preoccupare, sbagliamo tutti. Io ho fatto i più sbagli di te nella vita, ma a volte mi arrabbio perché se non ti arrabbi il diavolo non se ne va. Cosa vuoi stare lì a predicarle col sorrisello, signor diavolo, per cortesia, se ne può andare? No, ti deve arrabbiare nero. Fuori di qua o ti riempio di botte, botte evangeliche. Botte del Vangelo, botte dello Spirito Santo. Cos'è? Che lo Spirito Santo è sempre amore, amore, amore. Atti capitolo 5 c'erano due egoisti che non volevano dare soldi alla Chiesa, eccetera. Leggi la storia. E lo Spirito Santo li ha uccisi. Erano promesso un'offerta, poi non l'ha andata. Lo Spirito Santo ha ucciso prima il marito, poi la moglie. Non si scherza. No, cosa credi quando Paolo ha detto tu figlio del diavolo sarai cieco? Cosa credi che era lì? Allora, buongiorno, scusi, io sono l'apostolo Paolo, questo è il mio diploma della scuola teologica degli addormentati in piedi, e come qua, sono qua, signor diavolo, per cortesia adesso mi lascia evangelizzare. Questo qua! E sarà stato lì a gridare, come è entrato Gesù con la frusta nel tempio, Giovanni capitolo 2. Oh, per cortesia, adesso con grande amore io vi prenderò frustate perché io sono amore. No, botte da orbi, calci ai tavoli, fatti volare per aria e i loro soldi.
Conosci
Capisci? Va
la
bene, a
storia
me non
di.
mi piace la religione smorte. Va bene, io voglio andare in cielo gridando le lodi di Dio.
Amen.
arrabbiandomi contro il diavolo e anche contro me stesso, se fossi mezzo addormentato, e a volte lo sono. Capite? Io qua il primo da svegliare sono io. Va bene?
Amen.
Oh, va bene, noi non siamo una chiesa normale, siamo una chiesa anormale. Siamo la chiesa dello Spirito. E lo Spirito adesso ama e adesso odia. Adesso è soave, dolce, adesso grida e strilla. È lo Spirito Santo. In base a quello che serve. Non puoi andare davanti ai diavoli con la spada e dire ok, adesso sorridiamo. Riempo ancora lo spazio? Sei occupata? Devo andare avanti?
No. Cioè, ti dico una storia, credo che la conosci, ma non lo so se i fratelli lo conoscono. La storia di Smith Wigglesworth, conosci che la storia che lui stava, è un grande uomo di Dio.
Simpatico, Wigglesworth, uno dei miei simpatici. Lui.
Un grande guaritore.
Un simpaticone.
Era sulla strada in una fermata di autobus e aspettava l'autobus e vede questa donna che esce da sua casa, la donna, per prendere anche lei l'autobus, ma un cagnolino la segue e la donna dice con tanto amore: oh dolce cagnolino, torna indietro, vai a casa, non venire con me. E il cagnolino niente, continua a seguirla. E la donna di nuovo: ma cagnolino, vai a casa, torna indietro, non devi seguirmi. Il cagnolino niente, continua a seguirla.
E viene l'autobus.
E arriva l'autobus.
Arriva l'autobus.
E la donna, arrabbiata,
dice già l'autobus.
Grida al cagnolino: ho detto torna indietro, hai capito? Vai a casa subito. Il cagnolino fugge a casa.
Fuggito.
E Smith Wigglesworth dall'altra parte della strada grida: così devi fare anche col diavolo.
Gloria, 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 gloria.
È vero.
È vero.
Così devi fare col diavolo.
È vero. Amen, amen. Alleluia. Allora, che altro, Angelina, c'è?
Ho finito la richiesta di preghiera.
Ok.
Ho letto tutto.